Buonasera e benvenuti. E questo consulto un po' febbrile era semplicemente per capire bene come dare una segnalazione che è già nota a molti, ma magari a molti altri no, ed è quella relativa al fatto che questi incontri di lettura sul Vangelo di Luca possono essere, e anche degli altri degli anni precedenti, possono essere trovati in documento audio, quindi riascoltati, e sul sito che vado prontamente a comunicare, che è www.gesuiti-villapizzone.it. Quindi ripeto, gesuiti-villapizzone.it. Dovrebbe bastare questo per accedere, poi per completezza di indirizzo, dopo villapizzone.it c'è il cosiddetto slash, cioè la... come si chiama? Slash. Comunità, senza l'accento sulla A, quindi comunità.htm. E poi vi si squadernerà un mondo, e in questo mondo voi andate dove c'è attività e la lettura dei Vangeli. Cliccate lì e succederà di tutto. Meraviglia. Ricordo anche che sostanzialmente il calendario delle letture, degli incontri regolare, con l'eccezione del lunedì 22, prossimo lunedì 22 febbraio, quindi non questo che verrà, ma il prossimo ancora, che sarà la prima di quattro serate di esercizi spirituali nella vita ordinaria, quattro serate dalle 8.45 dalle 20.45 alle 22.15 circa in questa chiesa, dove così in particolare punteremo l'attenzione sul mistero dell'incarnazione, così come Ignazio di Loyola negli esercizi lo propone, lo fa contemplare. Allora ci mettiamo in ascolto e vi proponiamo Isaia, il libro del profeta Isaia, al capitolo 54, dal versetto 6 al versetto 10. È un testo che ci aiuterà a capire il clima e che cosa anche può passare nel cuore di Gesù nella cena, così come la racconta il Vangelo secondo Luca. Ed è una di quelle riflessioni, di quelle contemplazioni che il profeta Isaia dedica al cuore di Dio e al dialogo che c'è nel cuore di Dio, che arriva in buona sostanza a chiedere perdono per il male che noi abbiamo commesso. Dal versetto 6 al 10. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, il Signore ti ha richiamata. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio.
Io insieme per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore.
In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto. ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore.
Ora è per me come il giorno di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non farti più minaccia.
Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Riprendiamo la lettura del Vangelo. La volta scorsa abbiamo visto quello che è il centro di tutto il Vangelo ed è la sintesi di tutta la scrittura, che è ciò che noi riviviamo nell'Eucaristia. In tutti i doni che Dio ci fa, alla fine non vuol fare altro che donare se stesso, in modo che noi viviamo di Lui, come Lui stesso vive e muore per noi. E nell'Eucaristia abbiamo visto anche lo stile di vita di Gesù, che è lo stile di vita del Figlio, che tutto prende come dono, come segno di amore del Padre. Quindi prendendo come dono si sente amato, quindi è capace di amare, di spezzare e di dare ai fratelli. E sono quelle parole semplici che dicono il circolo della vita, che riceviamo e doniamo. Se non riceviamo non esistiamo, se non doniamo uccidiamo la vita. Quindi è l'unica vita possibile nell'Eucaristia, vivere da figli e da fratelli. Ed è la sintesi di tutta la scrittura e di tutti i doni di Dio, che più che donare se stesso non può fare neanche Lui. E ora vediamo un testo, e la volta prossima ancora, che ci spiega meglio il senso profondo dell'Eucaristia, perché la cosa la si capisce anche dal contesto. Ora vediamo a chi è fatto questo dono e cosa esce con questo dono. Allora leggiamo il testo. Dopo aver visto l'amore del Signore per noi, e l'amore ha questa qualità che fa liberi, cioè quando uno si sente amato è libero di riconoscere la verità. Quindi davanti all'amore esce quello che siamo tranquillamente, e vediamo chi siamo noi, le persone alle quali il Signore fa il suo dono.
Capitolo 22, dal versetto 21 al 30. Ma ecco, la mano di colui che mi consegna con me sulla mensa, poiché il figlio dell'uomo, secondo ciò che è fissato, se ne va. Ma ahimè per quell'uomo per mezzo del quale è consegnato. Ed essi cominciarono a discutere tra loro chi di loro mai fosse colui che stava per fare ciò. Ora avvenne pure un litigio tra loro su chi di loro pareva essere più grande. Ora egli disse loro: «I re delle nazioni spadroneggiano su di esse, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Ora voi non così, ma il più grande tra voi diventi come il più giovane, e chi guida come chi serve. Poiché chi è più grande, chi è sdraiato a mensa o chi serve? Non forse chi è sdraiato a mensa? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Ora voi siete quelli che sono rimasti con me nelle mie tentazioni. E io dispongo per voi, come il Padre mio dispose per me, un regno, affinché mangiate e beviate alla mia tavola, nel mio regno, e siederete sui troni a giudicare le 12 tribù di Israele.
Ecco, questo testo ti dà uno spaccato di chi sono i discepoli che ricevono la prima comunione, dopo essere stati preparati personalmente da Gesù, quindi era un buon maestro, e per lungo tempo. Ecco, questo discepolo si chiama Giuda, che tradisce, tutti gli altri che si mettono a litigare l'un l'altro, sì, su chi succederà il Signore, che sarà più importante tra di loro. E poi seguirà la storia di Pietro, che dirà appunto, a quale Gesù dirà, vieni. Cioè Gesù si dona a chi lo tradisce, a chi non lo capisce e lo abbandona come tutti i discepoli, e a chi lo indena. Non è che quella sera ha detto ai miei cari discepoli, io avevo un bel regalo da farvi, quest'ultima cena, ma siccome siete così, uno mi tradisce, tutti fuggite, un altro mi rinnega, questa sera tutti avete senza cena, non ve lo do, quando lo meriterete ve lo darò. No, proprio l'Eucarestia, il dono di sé, lo fa a chi tradisce, a Giuda, che è il simbolo di ciascuno di loro. E lo vedremo, tutti si chiedono chi è, sono forse io e gli altri evangeli. A dei discepoli che litigano su chi avrà in mano il potere, è lo spaccato della storia della Chiesa costante o della nostra umanità. E proprio a questi promette il regno di Dio come al malfattore convinto sulla croce. Cioè il senso del Vangelo è quello di capire che Cristo è morto per i peccatori, ma non per voi peccatori, per me peccatore. Allora io capisco di essere amato, e se capisco di essere amato, allora cambio vita. E per questo allora la prima identificazione sarà con Giuda, la seconda con tutti i discepoli che litigano, e vedremo perché, e poi ci sarà la successiva con Pietro, che ancora ci rappresenta tutti. E questa sera ci fermeremo particolarmente un po' su Giuda e sugli altri discepoli. Ed è bello perché proprio davanti all'amore e all'accettazione incondizionata, che anche ciò che è negativo può uscire con più libertà, se no lo nascondiamo e si incista dentro di noi. Invece il male che c'è può uscire tranquillo. Perché? Perché è proprio a queste persone così, che sono come noi, che il Signore si dona, e queste persone che Lui ama, e per queste persone che dà la vita, e a queste persone come al malfattore che dà il suo regno, non ai giusti. Nessun giusto entra nel regno di Dio, perché solo non c'è nessun giusto. Siccome sono tutti peccatori, solo chi sa di esserlo può cambiare e accettare la misericordia. Chi invece si ritiene giusto, basta, è il vero inferno. Fino a quando non capisce di essere più sbagliato di tutti, ma lo vedremo.
Ora riascoltiamo dal versetto 21 al 23. Ma ecco la mano di colui che mi consegna con me sulla mensa, poiché il figlio dell'uomo, secondo ciò che è fissato, se ne va. Ma ahimè per quell'uomo, per mezzo del quale è consegnato. Ed essi cominciarono a discutere tra loro chi di loro mai fosse colui che stava per fare ciò.
Ecco, qui nessuno fa nessun nome, non tutti sappiamo che si tratta di Giuda, e questa persona di Giuda è un po' inchiodante per noi, e sempre cerchiamo chi è Giuda in modo che poi ci sentiamo a posto, ma gli discepoli dice chi è, è sempre l'altro, no? Ecco, Giuda invece, vedremo stando al testo, rappresenta ciascuno di noi, il nostro fratello. Matteo e Marco scrivono che ognuno dei discepoli chiede, sono forse io, fino a quando non capisco di essere io, non entra ancora nel Vangelo. E tra l'altro Giuda nel Vangelo di Giovanni esce sempre insieme a Pietro, al discepolo amato, anche nei racconti della resurrezione. E Giuda rappresenta esattamente il male del mondo, il peccato del mondo, quel male che è in ciascuno di noi, per il quale Cristo muore, perché è morto per i peccatori, no? Che è morto per i giusti. E Giuda rappresenta quel male del mondo che vedremo è in tutti noi, anche in Pietro, anche negli altri. Per questo anche Pietro lo rinnega, per questo anche gli altri fuggono. Pietro rappresenta quello che non vuole essere come Giuda, fino a quando rinnega anche lui, allora capisce di essere anche lui come Giuda e capisce che Gesù è morto per il peccatore. Allora diventa come il discepolo amato. Per cui i tre personaggi, Giuda, Pietro e il discepolo amato, sono i rappresentanti dei nostri tre aspetti, cioè tutti siamo come Giuda, però come Pietro non vogliamo esserlo. Quando poi cadiamo e conosciamo l'amore del Signore, diventiamo il discepolo amato che ha scoperto la salvezza. Poi noi ci chiediamo sempre se Giuda sia dannato, se Giuda sia salvato. Gesù è morto per Giuda. L'inferno c'è. L'inferno è esattamente la situazione che viviamo senza saperlo, cioè il male. Il male del mondo è l'inferno. E Gesù è venuto per salvare dall'inferno. Se no cosa è venuto a salvare, da che cosa? Gente che sta bene, è inutile. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Sono venuti a chiamare i peccatori, non i giusti. Quindi il problema non è se Giuda è salvato o dannato, il problema è capire che siamo salvati in quanto perduti e dannati che siamo salvati. Non so se mi spiego. È venuto a cercare ciò che è perduto. Ed è in Giuda che si rivela il mistero di Dio come amore senza condizioni. Ed è in Giuda che è vinto il male del mondo, che è la menzogna di Satana, l'ignoranza dell'amore di Dio per noi. E adesso stiamo un po' più al testo e vediamo un po' perché dice Luca su Giuda. Ecco, Gesù dice, ecco, la mano di colui che mi consegna con me sulla mensa. Gesù appena ha dato il pane, ha preso il pane, l'ha spezzato e l'ha dato. Questa è la mano del figlio che prende, spezza e dona. E Giuda rappresenta l'altra mano. La mano vuol dire la capacità di agire, il potere. La nostra mano prende e ruba e uccide e possiede. Quindi Giuda rappresenta Adamo, cioè ciascuno di noi. Cosa facciamo? Vogliamo possedere le cose, le persone e Dio, così ci garantiamo la vita. E non sappiamo che questo invece è uccidere. Perché il possesso è il principio di morte, è solo il ricevere e il dare. Quindi Gesù è oggetto di questa mano che possiede e uccide, e si consegna a questa mano per uccidere, per dire guarda che io do la vita per te. Quindi in Giuda Gesù dà la vita per ciascuno di noi, per ogni uomo. Non a caso si chiama Giuda come il popolo eletto, ed è Giuda di Simone, come si chiama Pietro Simone. E Giovanni sottolinea tutta questa particolarmente. E sta sulla mensa con me, cioè riceve il dono del corpo del figlio. E poi Gesù continua, il figlio dell'uomo se ne va, non si dice mai che muore, se ne va. Come è stato fissato, non è che Giuda reciti un copione. A lui è toccata la cattiva sorte di far da Giuda e allora deve tradire Gesù. No, non è un copione. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto. E cosa sta scritto? Sta scritto che lui muore per il male del mondo, per salvare il mondo. Quindi in Giuda si compie la scrittura, come Dio da sempre ha fissato, che l'uomo perduto finalmente riceve il corpo di Cristo, riceve la salvezza. In Giovanni addirittura l'unico che riceve il pane da Gesù, che è la comunione. E poi Gesù aggiunge: ahimè per quell'uomo, non è un guai. Ahimè, e dire un'altra cosa, ahimè, sento io il male di quell'uomo. Il male che noi facciamo lo sente Dio che ci ama. E la croce è l'ahimè di Dio per il male del mondo, che realmente porta su di sé il nostro male. E l'uomo cos'è? È semplicemente il mezzo di questo male. Cioè siamo ingannati. L'uomo non è attore del male. È semplicemente uno che lo subisce per ignoranza e poi diventa uno che a sua volta lo trasmette, è mediatore di male. Siccome non si sente amato, pensa che la vita sia allora a possedere gli altri e così fa male a sé e agli altri.
Mi sembra, c'è un'immagine, questa immagine della mano è molto forte perché... Ho parlato tutto il microfono, non so se si riesce, se parlando un po' più da lontano forse è sufficiente. E, dicevo che questa immagine della mano ha due punti di forza. Il primo è che appare come una minaccia, cioè è un dettaglio di qualche cosa che fa un'ombra, no, di minaccia sul tavolo, sulla mensa, meglio. Dall'altra parte però, anche immaginando questa mensa dove i piatti di portata sono tutti al centro e si attinge tutti insieme, è veramente è un insieme di mani quello che Gesù ha davanti. Quindi questo unito al fatto che appunto lui non fa nomi, non dà elementi di riconoscibilità, è evidente. Infatti gli evangelisti concordemente dicono che nessuno capì fino in fondo che cosa stava avvenendo e di chi si stava parlando. Infatti nasce la discussione, chi poteva commettere una cosa del genere, ma c'è una... veramente una partecipazione di mani intorno alla mensa. E credo che forse si può entrare anche un po' nel cuore di Gesù attraverso il brano di Isaia che abbiamo letto all'inizio, pregando insieme, e questo amore che si sente tradito e nello stesso tempo infinitamente ancora desideroso, o forse ancora più desideroso proprio perché tradito. E quindi credo che questo aspetto con quello della mano a cui Gesù fa riferimento dia una forza anche di immagine al nostro testo.
E poi tutti cominciano a discutere chi di loro mai fosse, cioè ognuno pensa che è l'altro e tutti hanno ragione. E se volessimo pensare con molta semplicità perché Giuda ha tradito, in realtà è stato tradito lui da Gesù, perché con tutte le possibilità che aveva Gesù non doveva far così, doveva usare le possibilità che aveva per diffondere il regno di Dio, poteva moltiplicare il pane, poteva prendere il potere tranquillamente, poteva avere Dio in mano che faceva tutti i miracoli che voleva. E perché non ha fatto questo? È stato Gesù a tradire Giuda. Giuda voleva, perché voleva Pietro e tutti gli altri, che Gesù fosse ricco, potente e religiosamente efficace, cioè Dio è con voi, guarda qui in tasca. Faccio quel che voglio, con Dio faccio tutti i prodigi che voglio, non so se capite, quindi è quel che voleva Pietro, è quel che vuole Satana nelle tentazioni, è quel Dio diabolico, che è il Dio del potere, del dominio, del prestigio, dell'orgoglio, è Satana quel Dio, e Gesù è il contrario. Per questo Giuda rappresenta il male del mondo, che è lo stesso di Adamo, lo stesso di Pietro, lo stesso degli altri discepoli, è lo stesso di sommi sacerdoti, è lo stesso di Ponzio Pilato, è lo stesso di Erode, è lo stesso di tutti. Quindi ha fatto nulla di mostruoso, ha fatto quello che facciamo tutti ancora oggi nella Chiesa. Non siamo ancora tutti così. Il nostro stile di vita è proprio quello di Cristo, i nostri criteri. E lui si dona a questa gente, in modo che sapendoci amati, chissà che cambiamo stile di vita e cominciamo a vivere del dono e dell'amore anche noi. E lui non si stancherà mai, perché vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Perché il nostro male non è la cattiveria, l'uomo non è cattivo, è solo scemo, è la stupidità, non sanno quello che fanno, dice Gesù sulla croce. E il vero male è non sapere. Ed è davanti a quest'amore che si rivela nell'Eucaristia, al mistero della croce, che sappiamo chi è Dio, che è amore, e che la vita è quel ricevere e dare e creare comunione attraverso i beni che abbiamo, e non invece dividerci e scannarci a vicenda. E allora, proprio davanti al dono di Gesù, esce in Giuda quel male che è in tutti noi, quest'altra mano che sono le mani di tutti. E allora giustamente ognuno pensa, chi sarà? È lui. Sì. E hanno tutti ragione dicendo che è l'altro. Fino a quando uno capisce e dice, sono io. E Giuda è l'unico a saperlo per ora. Quindi è l'unico che ha la possibilità di capire l'amore di Dio. Tra l'altro è solo Matteo che parla che Giuda poi si è impiccato, gli altri Vangeli no, perché non ci tengono a quel dettaglio, perché ne fanno il prototipo proprio di qualunque uomo, mentre Matteo vuol fare il prototipo dell'empio, di quell'empietà che esiste in noi, che il massimo dell'empietà è dire ho sbagliato e pago, come se Dio fosse, perché si pente Giuda, si converte anzi. Come se Dio volesse che noi pagassimo, e Dio non vuol far pagare nessuno, paga Lui per noi.
Dal versetto 24. Ora avvenne pure un litigio tra loro, su chi di loro pareva essere più grande. Ora egli disse loro: i re delle nazioni spadroneggiano su di esse, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Ora voi non così, ma il più grande tra voi diventi come il più giovane, e chi guida come chi serve.
Questo tema del litigio era già uscito altre volte nel Vangelo e qui esce addirittura nell'ultima cena. E più che litigio, in greco c'è una parola, philoneikia, che vuol dire un amore di vincere l'altro. Cioè c'è una bramosia in ogni persona, qual è? È quella di prevalere sull'altro, così vale qualcosa. Cioè esattamente è l'espressione, questo voler valere, di chi non si sente amato e non sa che l'amore, il suo valore è l'amore del cielo. Chi non si sente amato e non ha valore, allora il suo valore è prevalere sull'altro, cioè mettere i piedi sulla testa dell'altro. Mi fa tenerezza questi discepoli che litigano l'un contro l'altro nell'ultima cena. Sono ancora tutti i litigi, se pensate nella famiglia. Alla fine è su chi comanda, non è mica sulle cose giuste, perché le cose giuste si fanno per necessità lo stesso, più o meno. Invece chi è che comanda? Chi è il più grande? Chi pareva, perché è importante sembrare anche, Tutto sull'apparenza è giocata. E poi grande è l'epiteto di Dio, e poi Dio non ha misura, quindi sempre di più. Tra l'altro questo più in latino è magis, la maestà dell'uomo. L'uomo vuole di più e vuole essere grande, ed è giusto, ma qual è la grandezza dell'uomo?
la vera grandezza dell'uomo è quella di sentirsi molto bene e di sapere dove viene, che è la grandezza di Dio. L'errore è pensare che la grandezza sia chi è più potente, chi è più farabutto, chi è più egoista, chi ha più cose, chi ha più potere, chi domina e spadroneggia sugli altri come il re della terra. Questo è il più grande. No, questo è il più infelice tra le persone, che è un'infelicità sulla terra. Questo è il male del mondo, che c'è in tutti i discepoli appunto. Pensano che la grandezza sia dominare l'altro e non servire l'altro. Che la grandezza sia il potere e l'egoismo, e questo qui è il male del mondo appunto. L'idolatria del denaro, del potere e della strumentalizzazione di Dio, del prestigio religioso. Questo è diabolico. E tutti ce l'hanno. E Gesù dice, guardate, i re delle nazioni spadroneggiano, e dominano, e schiacciano, e vogliono essere chiamati anche benefattori. Non così tra voi, non così tra voi, non così tra voi. Invece è così anche tra noi. Ma tra noi c'è uno che è diverso, che è Gesù. E siamo chiamati tutti a vivere questa diversità anche nelle nostre relazioni familiari, comunitarie, nella società e nella Chiesa. Chi è il più grande? Colui che si fa ultimo di tutti. Più grande non è chi domina, ma chi serve. Porto un esempio. E se adesso, non so, ci mancasse il capo dello Stato, anche il Papa a Roma va avanti qualche mese lo stesso anche senza, come capita ogni morte di Papa, mancassero gli spazzini, Roma non va avanti. Mancassero anche i nostri politici, anche i nostri di Palazzo Marino, potrebbe andare avanti la cosa. Se manca gli spazzini va avanti poco Milano o i servizi dei tram. Quindi l'importante è chi serve, non chi domina, chi ha il potere. E qui davvero è necessaria una conversione profonda sui valori. Il potere è diabolico, il potere nel senso non delle possibilità del dominare, del controllo degli altri, ma siamo a servizio, nessuno ha potere sull'altro. Chi vuole avere potere sull'altro ha già ucciso l'altro e se stesso come uomo. Rimbecillisce lui, rimbecillisce tutti. E noi cerchiamo di essere schiavi perché è più comodo essere schiavi, perché vorremmo avere anche noi il potere, ma potendolo avere allora mi identifico idealmente con chi ce l'ha, poi verrà il mio turno, la vita eterna. Se invece il problema è cambiare criterio, non così tra voi, a tutti i livelli, il più grande nella famiglia, nelle relazioni, e chi serve. E la nostra guida non è chi comanda, è chi serve. Non a caso il Papa si chiama anche Servus Servorum Dei. Capite allora che questi discepoli che tutti litigano sono uguali a Giuda in fondo, uguali a ciascuno di noi. E Gesù si dà a questa gente, questo è molto consolante. E prima di fare la comunione diciamo non son degno e vado perché non son degno. Perché ne ho bisogno per guarire da tutti i miei deliri scemi che ho dentro.
Pensavo anche la finezza narrativa di Luca che unisce questo litigio che è immediatamente conseguente all'altra discussione, cioè, perché qui anche nella traduzione che tu hai così calcato sul testo greco, prima cominciano a discutere su questo sasso nello stagno buttato da Gesù e discutono su chi poteva fare questa consegna, chi poteva essere il responsabile. Ed è interessante che da un confronto in cui ognuno cerca di difendere se stesso accusando l'altro verosimilmente, si arrivi poi in un crescendo anche di termini a un vero e proprio litigio che vuole in fondo più ancora che promuovere se stesso umiliare l'altro, su chi è il più grande, cioè quasi quasi cercando anche una garanzia in un prestigio esterno, riconosciuto, ha una insicurezza del cuore che non ha accolto Gesù, la sua persona, la sua parola. È come se volessero quasi garantirsi o custodirsi nella, in una presunta integrità, una presunta dignità o degnità, che invece il Signore sta proponendo per tutt'altre vie.
La propria impressione che facciano questa discussione davanti a Gesù. Probabilmente si sentono liberi di farla e anche dicono che ognuno dichiara i suoi meriti e Gesù deve scegliere, se tu sei proprio il migliore. Fa tenerezza l'imbecillità, ma è così. E tra l'altro di queste cose ne facciamo infinitamente tante ogni giorno. Se notate ogni volta che discutiamo, è solo per questo, per prevalere, mica perché abbiamo ragione. Se abbiamo ragione diciamo capirà. Quando è il momento giusto, è solo perché così ho l'approvazione da Dio e dagli altri che sono bravi, no?
Versetto 27. Poiché chi è più grande? Chi è sdraiato a mensa o chi serve? Non forse chi è sdraiato a mensa? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve.
Probabilmente questa è anche un'allusione di Luca alla lavanda dei piedi che Gesù fa nell'ultima cena. Gli altri sono sdraiati a mensa, mi passa dietro a lavare i piedi. Allora dice: chi è più grande? Chi è sdraiato o chi serve? Certamente chi è sdraiato. Bene. Per me voi siete più importanti di me, io sono colui che serve. È la più bella definizione di Dio. Dio chi è? È uno che serve. E il servizio è l'espressione concreta dell'amore. L'egoismo si serve dell'altro. L'amore serve. Per noi l'uomo libero è quello che si serve di tutti e tutti sono al suo servizio ed è l'unico libero. E gli altri sono schiavi. E invece nel Vangelo la libertà cos'è? È l'essere servi gli uni degli altri nel reciproco amore. Questa è la vera libertà. L'altra si chiama egoismo, schiavitù dell'egoismo. Questa è la libertà cristiana, la libertà di amare come siamo amati, è la libertà di Dio. L'altra è la libertà di Satana. Ed è interessante che proprio sulle parole vere è sempre che variamo: padre, madre, amore, libertà, giustizia. Ecco, e questa è la più bella definizione che Gesù dà di sé: sono in mezzo a voi come colui che serve. Servizio è mano, il potere di Dio, tutto il potere di Dio è servire fino a dare la sua vita. Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita a servizio degli altri. Come vedete nell'Eucaristia, questa è tutta un'istruzione sull'Eucaristia, dove esce tranquillamente il nostro male e in questo si presenta Gesù al nostro servizio per curarci da questo inganno, perché il male, capisco sempre di più, è inganno. L'uomo non lo farebbe se non fosse ingannato.
Versetto 28. Ora voi siete quelli che sono rimasti con me nelle mie tentazioni, e io dispongo per voi, come il Padre mio dispose per me, un regno, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e siederete su troni a giudicare le 12 tribù di Israele.
Qui è la grande promessa di Gesù a voi, cioè a noi, e tra questi voi c'è Giuda che tradisce, Pietro che rinnega, gli altri che litigano tra di loro sul potere e tutti che lo abbandoneranno. Proprio per voi io dispongo quello che il Padre ha disposto per me. Cosa ha disposto il regno del padre per il figlio? Il regno del padre per il figlio è l'amore infinito del padre per il figlio. E il figlio è erede di questo regno, cioè ha lo stesso amore, e l'amore è la vita. Quindi io dispongo per voi che siete così il mio regno, per voi che siete così, non per altri migliori. Che voi che siete rimasti con me nelle mie tentazioni, e voi ci siete caduti in tutti. Gesù invece le ha vinte tutte, dall'inizio alla fine, anche sulla croce, ha le stesse tentazioni che hanno i discepoli, del successo, del potere, del prestigio. Gesù le ha all'inizio e le ha alla fine e le ha durante la vita. Le ha vinte, e voi siete rimasti con me, e a voi prometto il mio regno. Ricordate l'altro al quale Gesù promette il regno? Il malfattore convinto sulla croce. Cioè, quando io mi accorgo che questo male di Giuda, questo male dei dodici che li tiro, questo male che sarà in Pietro e anche in me, capisco cos'è il regno di Dio. È l'amore infinito che Dio ha per me, lo stesso che ha per il figlio unico. Li hai amati come ami me, ciascuno di noi, delinquente che sia, è amato dal Padre con lo stesso amore con il quale ama il figlio Gesù, unico, e ha dato il suo figlio per me. Questo è il regno di Dio. E al malfattore convinto dirà: oggi sarai con me nel mio regno. Ricordati di me nel tuo regno. Per cui il regno è promesso a chi riconosce il male, si sente libero di vedere il male perché vede ormai l'amore che lo accoglie. Per cui cessa proprio l'inganno del male. Poi lo faremo ancora per abitudine, per fessaggine, per fragilità, però non per sistema almeno. Ed è bello che questa promessa del regno, del mangiare e bere, la pienezza di vita e il giudizio su tutto il mondo, il popolo di Israele rappresenta il mondo, sarete voi a farlo. E qual è il giudizio di Dio? È la croce, dove Dio dà la vita per tutti. Quello è il suo giudizio. E voi sarete come me, voi che siete così. Cioè, lo stesso che dice in Giovanni, dopo aver lavato i piedi, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il regno di Dio già sulla terra. E questo è un giudizio sul mondo, che già vince il male del mondo. Ed è questo il giudizio che dobbiamo vivere in questo mondo.
Mi sembra anche importante due brevissime cose. La prima è che identificando i discepoli come coloro che sono rimasti con lui durante le tentazioni, durante il percorso della vita, e credo che contiene in importante filigrana anche la consapevolezza che Gesù ha e il modo con cui guarda i suoi discepoli, non identificandoli con il loro tradimento. Cioè, tu non sei il tuo tradimento. E l'altra cosa è questa, la facoltà del giudizio, no, che viene data, questo giudizio condiviso, no? Con l'immagine anche della mensa di nuovo, se il giudizio appunto è quello della croce, allora è molto forte il fatto che i discepoli sono in grado di giudicare, come dire, di svolgere questa funzione, proprio per avere poi loro compreso l'amore che viene da quella croce dopo averlo rifiutato. E quindi, come dire, mi pare l'autore della lettera agli Ebrei che dice che abbiamo un grande pontefice che è passato attraverso tutte le prove e ci possiamo fidare perché sa che cosa viviamo. Ed è come se i discepoli fossero associati al Signore in questa maniera, cioè avendo sperimentato anche loro non solo le tentazioni, ma il cascarci dentro.
Ecco, allora quando celebriamo l'Eucaristia, perché tutti i Vangeli sono andati attorno all'Eucaristia, non ho per sentire come canta bene il coro, che belle parole dice il prete, se dice il messaggio corretto oppure meno, o quei paramenti giusti oppure storti, o quel pizio senza pizio, vabbè, carnevale tutto recita. Non si dà per questo. Si va per vedere e far memoria e mettere nel cuore quanto Dio mi ama fino a donare se stesso per me, che sono come Giuda, come tutti che cominciano a discutere l'uno contro l'altro accusando gli altri, e poi comincio a litigare con gli altri per non andare sugli altri, e poi sarà come Pietro che rinnega e dice io però no, tutti gli altri sì ma io no. Per capire questo amore assoluto per me e per tutti e uscire ogni volta rinnovato da questa memoria di un Dio che si consegna a me, che lo consegno alla morte, di un Dio che è morto per i peccatori, dice Paolo, dei quali io sono il primo. Se proprio sei ambizioso puoi dire sono più grosso imbecille, vuol dire. E quindi è una conversione costante l'Eucaristia, ed è davvero una liberazione costante della nostra intelligenza che capisce la verità e del nostro cuore che si allarga alla libertà di ricevere l'amore, di saper amare e di accogliere così come siamo accolti.
Ecco, allora per l'approfondimento, insieme a questo testo si può riprendere quello che ci ha aiutato nella preghiera iniziale, quindi Isaia 54, 6, 10, poi tutto il capitolo 11 del profeta Osea, che ha espressioni analoghe a quelle di Isaia e di grande intensità. Poi c'è il testo del Magnificat, quindi Luca 1, 46, 55. Poi il testo della lavanda dei piedi, ci ha citato, Giovanni 13, 1, 17. E l'espressione sintetica, riassuntiva, del mistero della misericordia che viene da Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 11, versetto 32. Che è il capitolo finale della parte in cui Paolo parla del dramma di Israele che non ha accolto Gesù di Nazaret come Messia. E allora, partendo da questa disobbedienza, Paolo riflette sulla misericordia, sull'amore di Dio. Ecco, ricordo allora l'indirizzo a cui potete trovare il repertorio degli incontri, i documenti audio, www.gesuiti-villapizzone.it. Poi andando a cliccare su attività e la lettura dei Vangeli.
Sì, io volevo sapere se può spiegare meglio il concetto di giudizio, di giudicare gli altri.
Sì, e Gesù di Luca dice non giudicare, non sarete giudicati, perché chi giudica va contro Dio che non giudica ma perdona. E il giudizio di Dio è il perdono sulla croce per l'altro, quello è il giudizio di Dio che va su tutti. È diverso dal nostro, insomma. Lui che è giudice si è fatto giudicare, è andato alla vita per quelli che l'hanno giudicato e condannato alla morte. Questo è il giudizio di Dio. E
se c'è lo stesso amore verso gli altri. Ed è questo il mondo nuovo, che supera l'ingiustizia e realizza l'ingiustizia. L'altro invece non è che secondando uno che ha fatto il male lo uccido, ha fatto risuscitare l'ucciso, ci sono due morti. Il potere di Dio è quello di dare e poi quando dissipiamo di perdonare. È chiaro che questo non è il pretesto di dire allora faccio perché mi pare piace, già tanto poi Dio è buono, è un ragionamento assurdo. Se uno è buono lo devo uccidere perché è buono, se capita che è buono, quindi che non è capito niente, allora se è buono dice, allora finalmente mi sento voluto bene e posso fare anch'io come lui. La mia mamma è buona, quindi posso anche torturarla, già non vediamo quanto viene di buona. Sono cose che si fanno ogni tanto, ma non sono giuste. Dicevo come da tutto, ma poi è davvero così, già mia moglie è buona, vediamo quanta pazienza ha, e viceversa. E i figli con i genitori, dicevo, si provoca perché non ci si crede. Che a sua volta diventa un'emulazione nel bene, ci cercherò di fare altrettanto, il bene che ricevi poi lo sai anche dare in qualche misura, presto o tardi. E Paolo dice, siccome l'uomo vuole sempre rivaleggiare con gli altri, litigare, dice allora, rivaleggiate in una cosa, nello stimare l'altro superiore a voi stessi, suppone. O nel rispondere meglio al suo amore per te, e questa è una rivalità giusta, non quella contraria. Non so se sentisci abbastanza quanto è liberante pensare appunto che il centro della nostra fede, che è l'Eucaristia, il dono di Dio, è fatto a queste persone che sono come noi, allora il male può uscire tranquillamente allo scoperto, senza incistarsi, senza nascondersi, senza... esce tranquillo. Sapendo appunto che è accettato, è amato, uno si sente libero di essere quel che è. E poi, vedendo questo di fare da specchio, vede anche il male che è in se stesso e allora se ne purifica, chiaro, perché lo vede come male. E davanti al bene che capisco il male.
Lei prima diceva che il male genera male, e io pensavo, tante volte però il bene genera sempre bene, anche quando viene da Dio a volte non è abbastanza, e questo è un po' confortante, perché anche le altre volte oggi ho visto che anche i discepoli stessi a madre di Gesù hanno fatto fatica.
Sì, mediante il male è subito efficace, perché se uno mi insulta o se gira con me me l'avrei subito anch'io. Il bene non è così immediatamente efficace, ma opera più a lungo termine, è come un seme che germoglia, germoglia anche dopo morto, anche dopo migliaia d'anni, ma è il bene che vince, il male no. Il male dura fino a quando uno non ha capito il bene, ma davanti a un bene così assoluto come quello di Gesù per Giuda, questi discepoli che sono così, cioè per me che sono così, mi arrendo davanti a un bene così. Se fosse un bene condizionato che mi vuol bene perché sono buonino, allora mi difendo. Siccome non sono come loro, alla fine si è capito, mi arrendo. Poi dopo continuerà a fare più o meno come prima, però con una coscienza diversa, che sono scemo a fare così, per esempio, che è meglio per il contrario, e che quindi lentamente, per quel che posso, comincerò a cambiare, ma non sono più chiuso nel mio Dio, ma guardo piuttosto a questo amore che riceve e questo mi viene davvero, lentamente ma inesorabilmente, il bene di Dio. Perché tutti gli uomini desiderano il bene, anche se sbagliano. Tante volte si desidera il male per un tremendo inganno, ma sempre è presentato come bene il male. Anche Satana ha presentato come bene quel frutto. Anche tutti voi che si desidera il bene è presentato come bello, buono e desiderabile, che sono le caratteristiche del frutto. Se non è solo una guerra, è proprio bello, buono e desiderabile. Per la conoscenza o per la stabilità. Si volte c'è un momento che si sia accorto dal risultato. Se il risultato non soddisfa, non dà gioia, non dà relazione, non dà vita, va bene. Se invece è una sete di aver sempre di più, perché mi sento sempre più povero, allora è un grado. Penso anche l'importante dell'Eucaristia che ripetiamo, è proprio rinnovare questa memoria in modo che scenda sempre più profondamente nella nostra vita. E poi viviamo delle memorie che accomodiamo. Se Dio e il suo amore diventa la mia memoria di fondo e che gli altri sono fratelli, credo che cambia davvero. Qualcosa di molto profondo, pur così come siamo noi. E siamo come questi discepoli. Cambia tanto che possiamo dire anche la nostra, sentirci fratelli.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.